Ciao, è domenica, sai che si fa. Su Radio Milazzo parte l'ora più fresh che ci sta. Io sono Leo, 15 anni con stile, notizie roventi, pronto a far scintille. E con me c'è Gianfranco, penna da veterano. Dal Milazzo Beep trasmette il suo verbo sovrano. Vecchia scuola e nuovo flow, insieme siamo una combo. Notizie alla radio che rompono ogni fondo. Tale figlio, tale padre, una lotta generazionale. Su Radio Milazzo, dove tutto è sempre eccezionale. Notizie che scottano, idee che si scontrano. 10:30 ogni domenica è qui che ci incontrano. Discussione che vibra, il microfono mi guida. Generazioni a confronto, non è mai una sfida. Parole che contano, nessun compromesso. Leo e Gianfra, il tuo ti lascia impresso.
Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati su Radio Milazzo. E come ogni domenica, tale figlio tale padre, io sono Leonardo Busumano. Se avete sentito la frase che ho appena detto, avete capito che qui accanto a me c'è mio padre Gianfranco Busumano, nonché co-conduttore. Ciao papà, come stai?
Buona domenica a tutti. Io sono però rintronato perché ho le cuffie altissime. Perciò, oltre a quello che hai detto, insomma, sono
altissimi di volume.
Sì,
ma
sì.
Si può sistemare tutto. Stiamo tranquilli. Come hai visto, ho cambiato capigliature. È una prova. Infatti, voglio dire subito a chi ci sta ascoltando di sfruttare il numero della radio per dirci se sto bene o meno. Perché sono
La notizia della settimana, visto che tale figlio tale padre ha come caratteristica, insomma, lo scopo di questa trasmissione è quella di commentare le notizie della settimana. Tu da ragazzo di 15 anni, io da adulto, secondo me la notizia della settimana è che ha cambiato pettinatura.
Esatto, questa è la notizia più importante della settimana. Ricordo il numero della radio che è 351-82-74-384. Ripeto, mandate un messaggio per dire come mi stanno questi capelli. Guardandomi sembro un po' Leonardo DiCaprio nel Titanic, però quando è morto.
Guarda, secondo me sembri più alfa delle piccole canaglie.
Mi tolgo pure le cuffie così le vedete
tu
bene.
Tu non sai chi è, però insomma,
no,
chi ha i capelli bianchi probabilmente se lo ricorda.
Non so, capelli bianchi ha guardato il nostro regista, tipo a prenderlo in giro. Intanto lo ringraziamo come sempre Salvatore Costantino. Papà, io sono molto, come diceva qualcuno, sono veramente euforico per questa puntata, perché riprenderemo il discorso dell'aeroporto che vogliono costruire qui a Milazzo. Ne abbiamo parlato in una delle prime puntate di Tale Figlio Tale Padre, ma oggi avremo un ospite.
Sì, oggi avremo come ospite Fabio Bertolotti, che è il CEO di Shara Holding, che è la società che insomma sta proponendo questo progetto.
Esatto, io voglio dire una cosa che mi ha fatto molto ridere. C'ho degli appunti qui che ha stilato mio padre col suo computer e, sapendo delle mie problematiche in inglese, mi ha scritto: Fabio Bertolotti, virgola, CEO, che appunto è CEO, e tra parentesi mi ha scritto, si legge CEO, mi ha messo S-I-O, proprio sapendo delle mie lacune in inglese. Quindi ti ringrazio, papà, sei stato molto gentile. E poi il secondo ospite, chi sarà?
È Antonio Palana, che si è fatto un gran parlare di lui, non solo a livello locale, ma addirittura qualche giorno fa è stato ospite di una trasmissione di Rai 3, un ex ferroviere che ha lasciato il cosiddetto posto fisso per diventare panettiere, insomma, per aprire un forno tutto suo.
Esatto.
Un forno molto particolare di cui poi parleremo, si chiama Frangipane.
Esatto, quindi una storia davvero interessante, ne parleremo qui in diretta su Radio Milazzo, come ogni domenica dalle 10:30 alle 11:30. Se non hai nient'altro da dire, io manderei la prima canzone e entrerei nel vivo della puntata. Sei d'accordo, papà?
Tu sei il conduttore.
Allora decido io. Fai come tutto. Prima canzone ci ascoltiamo appunto una canzone che è uscita da pochissimo, uscita questo venerdì nel disco di Gaia, che si chiama, se non sbaglio, La Rosa dei Venti. Comunque la canzone è Ti Fidavi, feat. Capo Plaza. A tra pochissimo.
Persone fragili, emozioni uniche, ci fanno martiri, amanti amanti, e ci siamo amati dove capiti. Baby dimmi chiami e dopo balliamo sui tavoli. Siamo sconosciuti ma segni dei tuoi tentacoli addosso, 70 carati al polso. Inutile che fai un casino, non puoi mettermi a posto. Nel dirupo c'è una luce, aiutami ad andare in fondo. Sono umile e tranquillo, ma per te esploderò. Come è andata, baby, è andata? Siamo pezzi in strada e pezzi in casa. Un'altra settimana chiuso in casa, ed è la settima della giornata. E non cambia, tutto torna un karma. La pioggia non bagna ma fortifica l'anima che adesso non è libera. Sai che qui la situazione è critica, yeah.
Ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa la gente. Quello che pensa la gente, ma non di te. Ti fidavi di me. Ti fidavi
non sento chi giudica. La loro è una vita ruvida ed è proprio una nuvola a guidarci un po' via da qua. Con te lascio che l'aria ci porti in un'altra città. Ma per me, se ci fosse concesso un momento e se fosse il pretesto perfetto per mandare tutto all'inferno, io lo farei con te. Ti fidavi, ti fidavi, ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa la gente e quello che pensa la gente, ma non di te. Ti fidavi, ti fidavi, ti fidavi di me. Ti fidavi di quello che pensa la gente e quello che pensa la gente, ma non di te.
Fidavi di Gaia su Radio Milazzo, l'ho detto prima, fa parte del nuovo disco della cantante. Papà, finalmente possiamo entrare nel vivo della puntata. Io sono molto felice, l'ho detto prima, perché si parla di un argomento che mi mette molta curiosità.
Sì, ma infatti quando si parla di aeroporto, perché non è la prima volta che parliamo di questo argomento, ne abbiamo parlato inizialmente qualche mese fa, poi l'abbiamo ripreso successivamente, vedo che ti brillano gli occhi. Ma
sì, perché ti dico subito, io l'ho detto l'altra volta, il mio sogno è svegliarmi, prendere l'aereo e andare a scuola, così non mi devi accompagnare tu, non devo prendere il motorino, ed è una cosa molto pratica. Comunque, a parte gli scherzi, l'abbiamo anticipato prima, che abbiamo come ospite, papà?
Abbiamo come ospite, proprio a proposito di aeroporto, il dottore Fabio Bertolotti, che è il CEO di Sciara Holding, che è la società che sta portando avanti il progetto dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, che si dovrebbe realizzare proprio nel nostro territorio, nella zona di Milazzo. Buona mattinata, dottore Bertolotti.
Buona mattinata anche a voi e soprattutto buona domenica a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Esatto, allora, intanto glielo ripeto pure a lei, sono molto contento di parlare di questo argomento, perché mi vengono molte domande, tra cui una che faccio iniziare a mio padre, perché credo che se l'è preparata, di conseguenza vorrei far iniziare a lui.
No, vabbè, allora riconduciamo un pochino tutto il discorso a una questione che ci riguarda. Diciamo, noi come Milazzo 24, proprio qualche mese fa, quando si è cominciato a parlare di questa iniziativa, abbiamo fatto un sondaggio e chiedendo ai nostri lettori, insomma, se erano favorevoli al progetto di aeroporto del Mediterraneo. Praticamente, dottore Bertolotti, ben il 67,82% dei nostri lettori hanno risposto, insomma, sì, perché creerebbe tanti posti di lavoro. Poi il 21,78% riteneva che era inutile, mentre il 10,40% mi piacerebbe, ma non si farà mai. Allora, dottore Bertolotti, ci convinca.
Commentiamo questo sondaggio,
ci convinca, insomma, siccome si tratta anche di cifre importanti, 800 milioni di euro di investimento, centinaia di migliaia di posti di lavoro, insomma, ci faccia ricredere e ci spieghi perché questo qua è un progetto che si può realizzare.
Allora, intanto faccio una piccola premessa. Grazie all'avvocato Di Pietro ho potuto conoscere l'area di Milazzo, conoscere meglio le problematiche legate all'area non solo milazzese, ma proprio tutta l'area orientale della Sicilia. Poi, avendo una moglie che vive nel Messinese, ho potuto anche conoscere la realtà del territorio. Stando qua per diverso tempo, viaggiando tantissimo per motivi lavorativi, mi sono reso conto dell'enorme problema dello spostamento delle persone e anche dell'enorme problema per quanto concerne tutta l'area delle merci, nel senso che se uno fa alcuni acquisti su quest'isola, ad esempio, non consegnano perché manca l'ultimo miglio. Poi, facendo praticamente di lavoro, noi siamo produttori di tecnologia, produciamo droni, satelliti, auto, moto, scooter, biciclette, colonnine elettriche, non solo, in tutto il mondo, e proteggiamo anche i confini di diverse nazioni. Ci siamo, sapendo, essendo pratici proprio della parte commerciale, quindi del trasporto delle merci, sappiamo per certo che sono circa, dei numeri veramente spaventosi, 27.000 miliardi di euro all'anno che si muovono nel traffico delle merci, e il 30% passa proprio in Sicilia, o sopra o sotto. Quindi stiamo parlando di 9.000 miliardi di euro che vanno e vengono attraverso, proprio davanti e dietro alla Sicilia, lasciando praticamente quasi zero sull'isola. Facendo queste considerazioni, e vedendo anche la situazione geopolitica temporanea, ovvero la possibilità concreta di poter creare questo famoso ponte sullo stretto, ci siamo resi conto che creare un aeroporto intercontinentale nel cuore del Mediterraneo con la quadrimodalità di trasporto aereo, soprattutto per le merci, potrebbe portare il fulcro di tutto questo, di tutta quest'area, quindi nel cuore del Mediterraneo, a un'innovazione tecnologica avanzata, soprattutto per quello che riguarda anche la filiera del fresco e l'esportazione di tutta la tutti i prodotti siciliani.
Dottore Bertotti, mi scusi, dico, questo è un discorso in generale, però siccome noi stiamo parlando al territorio, perché noi siamo la radio di Milazzo, e diciamo purtroppo la gente si pone anche domande un po' più semplici. Lei ha spiegato benissimo un po' il perché voi state pensando di fare questa iniziativa nel nostro territorio, però diciamo è da decenni che si parla di realizzare un aeroporto nella zona di Milazzo, ma al di là delle questioni tecniche, enti come l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, insomma, hanno sostenuto che in Sicilia c'è un numero di aeroporti sufficienti in base al traffico. Ma diciamo come mai voi siete convinti che ci sia ancora spazio al punto di investire centinaia di milioni di euro? Cioè, nel senso, perché investire, nonostante tutti dicono ma gli aeroporti ci sono, bisogna forse collegarli meglio?
È proprio per questo, perché questo aeroporto è totalmente differente dal classico aeroporto per scopo, sostanza e finalità. Nel senso che mentre la gente pensa all'aeroporto come quel posto dove va a prendere un aereo e andare magari a fare un fine settimana a Milano piuttosto che a Parigi o a Londra, questo aeroporto invece avrà una finalità totalmente differente di forme, proprio subordinata a questa famosa quadrimodalità che avevo accennato poc'anzi, cioè la possibilità di trasportare le merci sia via nave, sia via aerea, sia via terrena e sia via ferroviaria. Questa è una cosa che manca, soprattutto in Sicilia, viene totalmente esclusa da questo tipo di passaggio. E la strategicità dell'ubicazione di Milazzo, cioè nel cuore del Mediterraneo, porta tantissimi investitori dal punto di vista anche pratico, proprio per il settore merci e non solo, a voler e dover avere un aeroporto, anche perché in Italia di aeroporti simili ce ne sono solo tre. Uno è a Venezia, uno è a Roma e l'altro è a Milano.
Non
c'è niente di simile.
Okay. Una domanda che volevo fare appunto per la mia curiosità. Quando si parla di aeroporto, io non ho capito più o meno dove si dovrebbe realizzare questo aeroporto. Si parlava vagamente nella Valle del Mela o nella piena di Milazzo. Tra l'altro ho letto che la pista dovrebbe essere lunga 3 km e comunque attraversare aree dove ci sono abitazioni, strade e anche aziende florovivaistiche che fatturano milioni di euro, comunque tanti soldi. Quindi come pensate di risolvere questi problemi?
Ma allora, il problema non sussiste da questo punto di vista, perché comunque l'incidenza che avrà l'aeroporto, abbiamo già fatto i primi rilievi, adesso stiamo iniziando proprio con i rilievi un attimino più dettagliati, dove avremo tutti i riferimenti, sia anche parcellari, per quanto riguarda le aree che poi andranno a, tra virgolette, subire l'azione aeroportuale. Per quanto riguarda le abitazioni che verranno espropriate, sono pochissime, a conti fatti.
Ma mi scusi, ma l'area interessata qual è?
È un'area che si estende prevalentemente, composta da campi aperti, quindi non c'è nessun tipo di abitazione, solo un'area piccolina, una piccola porzione rientra in un'area dove ci sono ovviamente delle unità abitative, ma verranno compensate, perché come avete visto nella progettualità, al di là delle case popolari che vogliamo regalare, daremo anche la possibilità di poter, laddove volessero questi signori, avere una casa nuova, gliela possiamo costruire in un altro posto, oppure semplicemente pagargli la casa che hanno e poi decideranno loro dove poter andare a vivere.
Ma voi sarà interessato il torrente Mela, dico?
Sì, attraverserà anche il torrente Mela in parte, sì, certo.
Allora, dovrei interrompere un attimo per mandare una canzone, però ne riparleremo tra pochissimo perché abbiamo tante domande ancora, vero papà?
Sì, certo.
E allora, interrompiamo un attimo con un cantante che piace molto al co-conduttore, cioè Andrea Sannino, e ci ascoltiamo Via Partenope.
Hey, aspettava, a che storo pensavo non venivi giù? Ossaccio, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a zanotti. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Mi sento quello come sono. Finalmente ci stammi a te, i pensieri lasciamo fuori. Sta canzone diceva a me, e parole che io non trovo. Quando suona una cosa che non può avere, quando sento che suona più grossete, si c'è dire ma niente è impossibile. Sto quartiere dove è in America, come si fa a non sbagliare quando mi stai vicino? No, come si fa a te guardare senza si ha ragione questa vita mia, cara mia, perché sto cara mia non è più mia, cara mia, tu sia padrone questa vita mia, cara mia, perché sto cara mia non è più mia. Cheverim rimani a te, non fa tardi da aspetti in nove, via Partenope 23, affacciato fuori balcone. Quanta gente che passa e non può sapere, com'è Napoli quando tu stai con me, un castello in dei stelle si può vedere. Ma non è mai più bella idea, come si fa a non sbagliare quando mi stai vicino? No, come si fa a te guardare senza domanda ora? Cara mia, tu c'hai ragione questa vita mia, cara mia, perché sto cara mia non è che mia. Cara mia, tu c'hai padrone questa vita mia, cara mia, perché sto cara mia non è che mia. Tu c'hai ragione che sta vita mia, cara mia, perché sto cara mia non è che mia, cara mia, tu c'hai padrone che sta vita mia, cara mia, perché sto cara mia non è che mia.
Partenope di Andrea Sannino è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora papà, ci siamo lasciati che eravamo in linea con Fabio Bertolotti, che è il CEO della Sciara Holding, che è la società che sta portando avanti il progetto dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo che si vuole realizzare qui a Milazzo. Buongiorno un'altra volta, dottore.
Buongiorno di nuovo.
E allora io mi scuso già per la domanda che sto andando a fare, però il format di questa trasmissione è che io appunto ho 15 anni, di conseguenza mi tolgo tutte le curiosità che mi vengono in mente. Cioè, a me piace molto parlare di soldi, non ne ho tanti io. La paghetta diciamo finisce subito, però comunque io leggo che costerebbe questo aeroporto sugli 800 milioni di euro. Poi informandomi, essendo che io sono del 2009, già in passato nel 2007 sono stati effettuati vari tentativi di realizzare un aeroporto dalla provincia regionale. Più recentemente ci ha provato una persona indiana molto ricca, che poi si sono perse le tracce. Nel vostro caso, essendo che siete dei privati, i soldi li mettete voi, e la mia domanda è molto facile, cioè dove vengono trovati tutti questi soldi?
Ma non vengono trovati, i soldi non si trovano, fortunatamente o sfortunatamente bisogna lavorare per poterli avere. Come dicevo prima, noi siamo già presenti in tutti i mercati, lavoriamo già con 16 nazioni e altre due nazioni vogliono partecipare alla nostra company proprio per i progetti di sviluppo che abbiamo all'interno del nostro quadro di sviluppo. E non sono grandi cifre queste per quanto riguarda un aeroporto, men che mai sono grandi cifre per quello che riguarda un investimento reale. Spesso si dimentica che paradossalmente ci sono delle spese maggiori per delle cose veramente inutili che vengono sperperate, quando ci sono invece progettualità reali e concrete, non solo si autoripagano in brevissimo tempo, ma l'indotto che viene derivato dalla realizzazione di queste opere è di gran lunga superiore al valore economico che si deve investire per poterlo realizzare. Questa è la realtà.
Ma sostanzialmente si tratta perciò di un investimento interamente privato, giusto? Sì, però certo. Diciamo, gli step quali saranno? Nel senso, quali sono gli impedimenti?
Quali sono?
Sì.
Allora, sono molto facili. Il primo step era ovviamente il motivo per il quale questo aeroporto doveva essere creato. E l'abbiamo spiegato sia con la quadrimodalità e in più potremmo essere anche la risoluzione della grande problematica della costruzione del ponte, perché dagli scavi, portando via mare gli inerti vicino limitrofe comunque alla foce del Mela, noi potremmo portarli nell'area che nel futuro diventerà l'aeroporto, trasformarli in cemento calcestruzzo e usarli come materiale di risulta per poter pianeggiare l'area, e quindi faremo due piccioni con una fava. Diversamente avremo centinaia di migliaia di viaggi dei camion per 6 anni che andrebbero a intasare tutta l'area metropolitana di Messina e anche dalle vostre parti, per riuscire a smaltire questi inerti che invece verrebbero riciclati in economia circolare al 100%. Secondariamente, la realizzazione di questo aeroporto aveva nelle precedenti versioni dei motivi ostativi, proprio perché era basato solo ed esclusivamente su un discorso turistico, cosa che per noi è un collaterale, non è il primario. Noi abbiamo sì ovviamente il contesto anche passeggeri, ma è un contesto di passeggeri del lungo raggio, cioè persone che vanno a Los Angeles, che vanno a New York, che vanno a Tokyo, che vanno a Singapore, che vanno in altri continenti, non da qui a Roma piuttosto che Milano, piuttosto che Parigi.
Quindi, ma mi scusi, ma se l'ENAC sostiene che non ci sono, diciamo, le necessità, o comunque probabilmente non darà manco le autorizzazioni, come pensate di fare questo aeroporto?
No, abbiamo già fatto la richiesta agli enti preposti, che sono di base in primis il sindaco di Messina, che ci ha ricevuto, di Milazzo, che ci ha ricevuti, visto che l'area più, perché si basa su 3 comuni.
E che le ha detto Pippo Midilli?
Non occupa solo un comune. Ma abbiamo avuto un bellissimo colloquio dove abbiamo parlato di tutte le varie eventualità che potrebbero esserci, e gli abbiamo presentato un'anteprima della progettualità, e non è in conflitto con quello che è lo sviluppo territoriale. Secondariamente l'abbiamo presentato in commissione servizi, commissione ponte qui nel comune di Messina, dove erano presenti 30 dei 31 assessori del comune, e sono rimasti contenti e hanno dato da subito esito positivo alla volontà di poter andare avanti a procedere. Poi abbiamo contattato ovviamente ENAC, ENAV e il MIT, che sono gli enti preposti proprio per le autorizzazioni, e l'unica cosa che loro hanno potuto dire è che dal punto di vista pratico problemi realizzativi non ne vedono, anzi l'unico ostacolo può essere solo di natura politica. Questa è l'unica variabile possibile.
Io, no, aspetta papà, perché io non voglio fare il guastafeste come fai tu, che metti sempre problematiche. Io voglio sperare in bene, cioè mettiamo caso che ricevete tutte le autorizzazioni per costruire l'aeroporto, quanto durerebbero i lavori?
No, non funziona proprio così. Una volta finito il project finance, adesso inizia la parte più complicata, ovvero noi abbiamo l'Istituto Internazionale di Tecnologia guidato dal direttore generale professor Zanini. Seguirà la fase più delicata, ovvero i rilievi plano altometrici compensativi e i sottoservizi. Grazie a questi rilevamenti noi saremo in grado di poter determinare con certezza la sicurezza di tutta l'area, tutto quello che riguarda addirittura le punte di rugiada per quanto riguarda i voli in partenza, decidere il collocamento esatto dell'aeroporto, i gradi della pista, insomma decidere praticamente tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico, che seguirà poi la sistemi di SRL di Messina come studio di ingegneria, con l'ingegner Lino Maiolino, che sarà lui praticamente a dare poi l'esatta collocazione dell'aeroporto. Fatto questo passaggio presenteremo il progetto definitivo alla città metropolitana, la quale dovrà creare una commissione dove non avremo problemi, perché arriveremo già più che pronti a qualsiasi inconveniente tecnico o pratico, l'avremo già risolto. La provincia dovrà fare un bando aperto a chiunque, ovviamente chiunque abbia le caratteristiche per potervi partecipare, e verrà fatta una gara d'assegnazione, dove noi non temiamo nessun tipo di competitori, perché la tecnologia che abbiamo è talmente innovativa e unica che non c'è nessuno che ci può neanche lontanamente equiparare da nessun punto di vista, soprattutto dal punto di vista anche economico. Fatto questo passaggio, allora arriva la possibilità di espropriare le aree di interesse aeroportuale e successivamente finalmente iniziare i lavori. Quindi diciamo che la parte burocratica è quella più lunga, che porterà via...
Infatti forse ci si impiega più ad arrivare.
Per il viaggio di nozze potresti utilizzare l'aeroporto.
Circa un anno e mezzo la parte burocratica, poi da subito metteremo in piano la parte della pista e nei 150.000 metri quadri che sono previsti di terminal realizzeremo la prima parte, quindi per poterlo rendere operativo da subito. Quindi se tutto dovesse andare veloce con Collaudi & Company, direi che da qui a un massimo di 3 anni e mezzo, paradossalmente, se nessuno si mette, ribadisco, problema solo politico, di traverso, potremmo vedere il primo volo.
Io sarei molto felice, comunque...
Ma mi scusi, un'ultima domanda.
No, non volevo farla l'ultima, quindi la penultima, no, penultima domanda.
No, allora, tenga presente che personalmente io sono favorevole, io non è che voglio, come dire, anzi mi augurerei che tra 3 anni e mezzo veramente si potrebbe, come dire, inaugurare quest'opera, però io non riesco a comprendere un fatto che è proprio quello che si domanda poi la gente comune. Allora, gli aeroporti che sono stati realizzati in Italia principalmente sono stati realizzati in delle aree vergini dove praticamente non c'era nulla, hanno fatto l'aeroporto. Oggi noi qua abbiamo a Milazzo, Valle del Mela, Meri, non so ora qual è l'area principale, abbiamo strade, abbiamo aziende, abbiamo imprese, ci saranno pure le aree verdi, però praticamente è molto urbanizzata, magari come dire, accanto alla pista ci sarà un'abitazione, cioè io non riesco a comprendere, ma proprio lo vorrei comprendere, perché io sono a favore di questa iniziativa. Com'è possibile che in un'area urbanizzata, piena di persone, roba varia, tu vuoi fare una cosa lunga, una pista lunga 3 km, 150.000 metri quadrati per ospitare il terminal, la torre piloti, roba varia? Cioè, ecco, è questo che non riesco a capire.
Diciamo che gli spazi li abbiamo trovati, abbiamo fatto un lavoro certosino per riuscire a trovare ogni metro quadro disponibile. Se possa creare qualche disagio a qualcuno, non lo so, magari sì, magari no. Molto,
ma non è qualcuno, cioè, qua si parla di migliaia di persone, perché
no, allora, premesso che quando viene data l'autorizzazione per fare un aeroporto, tutto questo studio di fattibilità fa parte proprio della fase del pre. Noi tra altre cose abbiamo in squadra abbiamo anche una compagnia aerea che si chiama AP Airlines, dove abbiamo Piero Benvenuto come AD e sarà anche referente che farà la leader di certificazione dell'aeroporto, e con un pool di professionisti che hanno già certificato tantissimi aeroporti in Italia. nulla viene lasciato al caso, nel senso che tutti gli studi, anche dei rumori, dei suoni, dell'ambiente.
Poi c'è anche un'area industriale, c'è la raffineria.
Sì, ma quello anche a Palermo, c'è a Catania c'è la raffineria, in equidistanza dall'aeroporto di Catania c'è la raffineria, in equidistanza dove lo faremo noi. Quindi se il problema è la raffineria a Milazzo, lo stesso problema si presenta a Catania, allora dovrebbero chiudere anche quello di Catania. Quindi non, questi sono veramente dettagli, nel senso che è un po' come in passato si costruiva una chiesa e intorno si faceva la città. In questo caso è una chiesa che viene costruita dopo che una città è stata fatta, però l'aeroporto non avrà un impatto sulla città di Milazzo o dei paesi, perché sono tre i comuni che andrà a interessare questo aeroporto. Abbiamo trovato...
Quali sono? Milazzo? San Filippo?
No, San Filippo no. No. Milazzo, Barcellona e il comune Meri. Di Meri.
Ah, ok.
Ma in piccolissima parte Meri. Quindi diciamo che non è così invasivo come può sembrare. In più la pista non è vicina al centro abitato. La collocazione che è stata effettuata è molto distante dalle case, quindi non c'è proprio nessun problema. Quindi il problema è pressoché inesistente sotto quel profilo. Nel senso che non sarà...
Sì, vabbè, ma poi si dovrà fare una viabilità dedicata, ci saranno...
Sì, ma sono tutte opere che si chiamano a compensazione secondaria, nel senso che noi ovviamente chiederemo di fare la nostra uscita autostradale, chiederemo di fare il nostro raccordo ferroviario, così come si valuterà di fare un elodotto per avere il collegamento diretto alla raffineria per quanto riguarda l'approvvigionamento del carburante per gli aerei. In più è prevista degli hangar come parte 145, 146 e 147, cioè assemblaggio e disassemblaggio di aeromobili, quindi la riparazione, tutto ciò che ne comporta. E infatti i numeri che noi diamo, quando parliamo di circa 100-120 mila persone come indotto lavorativo, non sono numeri fatti a caso, sono numeri basati su dati oggettivi. Vi basti pensare che l'aeroporto di Fiumicino, per citarne uno, ha 40.000 dipendenti, ha quattro piste intercontinentali per carità, 40.000 dipendenti e oltre 400.000 dipendenti di indotto, cioè di persone che lavorano all'esterno ma per conto diretto dell'aeroporto. La stessa raffineria ha centinaia, ha decine di migliaia di persone che lavorano grazie al fatto che esista la raffineria. Quindi l'indotto è generato da questo, e questo potrebbe portare, o meglio riportare all'abitabilità anche di luoghi abbandonati, perché ce ne sono diversi nel milazzese, ci sono diversi paesini, ho visto 7 se non erro, totalmente disabitati, potrebbero tornare di nuovo fisicamente operativi grazie a questa iniziativa.
Va bene, io volevo fare l'ultima domanda, però mi sa che non c'è più tempo, dobbiamo mandare la canzone. Vorrei ringraziare il dottore Fabio Bertolotti, CEO della Share Holding. L'unica cosa che le voglio chiedere per ultima cosa, mi deve promettere che tra 3 anni e mezzo si va all'aeroporto, voglio essere il primo cittadino a mettere il piede sull'aereo.
Ah, guardi, per me non c'è nessun problema.
Scusa Leonardo.
No, voglio essere il primo. È mio padre, essendo che è un po' così diffidente, può salire su un aereo dopo un anno, perché se no non è giusto.
Ah, noi pensiamo, noi speriamo, anzi, più che pensiamo, più che il vero problema, come dicevo prima, è più un problema politico che logistico, organizzativo o realizzativo. Il motivo per il quale si deve fare, l'abbiamo detto, è strategico, soprattutto per la posizione di Milazzo, che si trova nel cuore del Mediterraneo. Per quanto riguarda il nostro, noi faremo tutto il possibile per far sì che quest'opera venga realizzata. Abbiamo già parlato con tutte le autorità e gli enti competenti, a oggi la risposta è sempre la stessa, cioè è solo una questione politica. Noi più che fare rilievi, portare un project finance definitivo e portarci addirittura già i contratti delle rotte intercontinentali non possiamo fare. Quindi io spero e mi auguro di andare più veloce possibile e più dritti e lineari, anche ovviamente nel pieno rispetto di tutti i milazzesi, nella speranza di fare opera gradita, in maniera che poi andremo tutti quanti a farci un bel viaggio intercontinentale ogni fine settimana.
Esatto, grazie mille. Ora ci salutiamo con una canzone, ed è Mi fa impazzire di Blanco.
Come si fa? Senza rumore, giri la stanza. Come si fa? Come si fa? Sola col tanga te lo strapperei via. E mi fai impazzire, mi fai impazzire.
ancora ti scrive.
Queste strade si sono prese la mia parte migliore. Colpa loro se non mi fido più delle persone. Non esiste un dottore per i tagli sul cuore. Colmo il vuoto con dei tagli di diverso colore. Non so come si fa, senza un rumore. Giri la stanza, come si fa, come si fa.
Di nuovo dopo una ramanzina. Noi che abbiamo litigato tutta la mattina. Solo perché nel pomeriggio esco con amica e mi spavica ancora. Basta la tortura. Ti poggi sulla porta, zitta e semi nuda. Gioca un gioco sporco.
Come si fa, senza rumore. Giri la stanza. Come si fa, come si fa. Sola col tanga te lo strapperei via.
Sei meglio se te ne vai, perché sapevi che non me ne sarei andato mai. Tu mi fai impazzire. Sì, tu mi fai impazzire.
E mi fai impazzire.
Eccoci tornati dopo il radiogiornale e mi fa impazzire di Blanco, sempre in diretta su Radio Milazzo come ogni domenica dalle 10:30 alle 11:30. Io sono Leonardo Cusumano, con me c'è sempre mio padre Gianfranco Cusumano. Papà, continuiamo con la puntata. Ti ho visto un attimo
scaldarti. No, io sono ancora ubriacato, nel
scaldarti
senso che...
dall'ospite precedente. Ci abbiamo parlato dell'aeroporto.
No, ma il dottore Bertolotti è stato gentilissimo, anzi lo ringrazio ancora una volta per essere intervenuto. Abbiamo parlato di aeroporto dello Stretto, anzi aeroporto intercontinentale del Mediterraneo, che insomma si vorrebbe realizzare nella zona di Milazzo, e sono ancora ubriacato tutte le come dire, tutte le cose che, di cui abbiamo parlato, perché a me piacerebbe, devo dire la verità, l'aeroporto qua in zona, però insomma non nascondo che mi sembra molto complicato. Insomma, forse il dottore Bertolotti, ma diciamo era anche il suo ruolo, forse la faceva anche troppo semplice, però insomma spero di essere...
Comunque lo risalutiamo, comunque non rubiamo,
spero di sbagliarmi,
non rubiamo tempo al prossimo ospite. Infatti, di che argomento parleremo, papà?
Allora, una delle notizie di questi ultimi giorni riguarda Antonio Palana. Antonio Palana è un ex ferroviere che dopo 23 anni ha lasciato il posto fisso per dedicarsi alla sua passione, la panificazione. E diciamo lui questa scelta di vita l'ha fatta l'anno scorso, ha aperto un panificio che si chiama Frangipane, ed è ritornato un po' d'attualità perché nei giorni scorsi è stato ospite di Rai 3 di una trasmissione pomeridiana che si chiama Eccellenze Italiane.
Mi piacerebbe molto parlare con Antonio Palana. Secondo te si può?
Prova.
Ce l'abbiamo qui come ospite Antonio Palana, ex ferroviere, oggi proprietario di Frangipane. Ciao Antonio, buongiorno, come stai? Buona domenica.
Ciao ragazzi, buongiorno e buona domenica. domenica. Benissimo, grazie, grazie per avermi contattato.
No, grazie a te di essere qui con noi. La prima domanda, che proprio leggendo la tua storia anche sul su quando hai fatto il programma su Rai 3, la domanda mi sorge spontanea, cioè dove hai preso il coraggio di lasciare un posto statale e inseguire il tuo sogno? Perché io non l'avrei avuto questo coraggio, te lo dico sinceramente.
Ma guarda, non vi nascondo che è stata una scelta molto molto difficile e travagliata. È durato questo periodo, è durato quasi 3 anni. In questi 3 anni ho passato parecchie notti insonne, perché oggettivamente non è facile abbandonare un posto che ti dà sicurezza e ti dà un buono stipendio per fare un po' un salto nel buio. Per rispondere alla tua domanda, la forza sicuramente l'ho trovata dentro me stesso e nella mia compagna, che è sempre al mio fianco e ha creduto in me fin dal primo momento, prima ancora che io credessi in me stesso, abbastanza per fare questa scelta.
Salutiamo Michela Di Rubbo, allora.
Lo salutiamo, gli mandiamo gli auguriamo il buongiorno pure a lei. Sei stato ospite qui su Rai 3 nella trasmissione Eccellenze Italiane. Com'è stato?
Ma guarda, è stato super emozionante. Io per ricordarmi cosa mi avessero chiesto e cosa avessi risposto, ho dovuto ricordare. Perché in quei 10 minuti è stato tutto un po'... era come se fossi all'interno di una bolla, no? E quindi poi subito dopo avevo la sensazione che in realtà fossero passati 30 secondi, ma erano passati circa 10 minuti e mi rendevo conto di non ricordare più cosa mi avevano chiesto e cosa gli avevo risposto.
Guarda, secondo me te le ricorderei tutte le domande di questa domenica mattina.
Senti una cosa, a proposito di Eccellenze Italiane, a me ha colpito una cosa, insomma, hai parlato della nonna che è stata la persona che ti ha trasferito un po' questa passione per la panificazione, che ricordi, sì. Ecco, se lo puoi un po' raccontare anche a noi.
Guarda, ogni volta che ne parlo mi viene la pelle d'oca, perché sono ricordi che poi porti dentro di te e non possono suscitarti ogni volta un'emozione fortissima, perché i miei nonni abitavano in un paesino sopra Falcone, avevano una casetta vecchia dei tempi del dopoguerra. All'interno di questa casetta c'era questo forno, perché all'epoca, subito del dopoguerra, il forno era il protagonista all'interno di qualsiasi abitazione. Negli anni poi si erano spostati in una casetta chiaramente un pochino più moderna, allestita un pochino meglio, però questo forno era rimasto all'interno di questa casa, e ogni tanto la domenica o il sabato era rimasta l'usanza che... ai tempi in passato c'era di fare il pane all'interno del paese. Una volta a settimana si faceva il pane per tutto il paese in un forno diverso, e si passavano il lievito madre di casa in casa praticamente. Quindi ho avuto un po' la fortuna di rivivere questi tempi, nel senso che mia nonna aveva ancora la passione per il pane, chiaramente aveva il forno, e io ogni tanto gli dava una mano a impastare questo pane, che si faceva come un tempo, quindi nella maglia di legno, utilizzando il lievito madre, rispettando i tempi naturali della lievitazione, quindi non c'erano celle ferma lievita, non si poteva comandare la temperatura, era tutto un po' in balia della giornata, del tempo, quindi non si avevano dei parametri ben precisi, però...
E anche dell'esperienza.
Sì, e poi il fascino del forno a legna, il fascino di aspettare che il pane lievitasse, insomma tutta una serie di emozioni che quando sei piccolo magari non ti rendi conto di quello che stai vivendo, no? Però poi con il tempo ti rendi conto che quelle cose hanno un valore enorme veramente.
Senti una cosa, Antonio, ma rispetto, visto che sono passati diversi mesi dalla nascita di Frangipane, diciamo che il bilancio di questi mesi, cioè nel senso, è come te lo aspettavi? È più dura? È più facile? Cioè, come, ecco, fai un bilancio di questi primi mesi.
Ma guarda, il bilancio devo dire che è assolutamente straordinario, nel senso che il tutto sta andando anche al di sopra delle nostre aspettative. perché la cittadina di Milazzo sta rispondendo molto bene, le persone che vengono a trovarci sono veramente super entusiaste, intanto dello stile che abbiamo scelto per il nostro locale, la bontà dei nostri prodotti, noi ce la mettiamo tutta per cercare di dare il massimo ogni giorno. Chiaro è che comunque è un lavoro abbastanza pesante, però diciamo la nostra è un'impostazione un po' diversa dal solito, perché noi siamo, io mi ritengo un panificatore un po' anomalo, nel senso che noi non lavoriamo di notte, cerchiamo di fare degli orari giusti, non più di 10 ore al giorno, ecco 9-10 ore al giorno, ci riposiamo un solo giorno alla settimana, ma in realtà siamo chiusi al pubblico due giorni, perché tutti i prodotti che noi facciamo vengono fatti 24 ore prima, lievitano lentamente, utilizziamo solo il lievito madre, e quindi queste scelte ci permettono di avere un attimino un po' di tempo libero, di avere una vita un po' più regolare, ecco, intanto per noi che siamo titolari, ma soprattutto anche per i nostri collaboratori, perché crediamo fermamente che insomma il lavoro sia un elemento portante della vita, ma c'è anche altro, c'è bisogno di riposarsi, c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di viaggiare, c'è bisogno di tanto altro, non solo di lavorare.
E allora Antonio, mi permetto di interromperti per mandare una canzone e dopo riprenderemo con la chiacchierata. Ora ci ascoltiamo una canzone che è una di quelle canzoni che ti rimane subito in testa, il ritornello ti rimane subito in testa, ed è Grazie Mano Grazie di Willy Peyote.
Ma che storia triste, avevo aspettative basse, se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie ma no grazie,
tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salva gente, le risposte che ti danno e sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, quei passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
Grazie ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no,
grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Grazie ma no, grazie. Davvero, grazie ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno si coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti dà corda. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie ma no, grazie.
Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
Grazie ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no,
grazie ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
Ma che storia triste.
C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
Grazie ma no.
Grazie ma no, grazie.
E Eccoci tornati dalla canzone Grazie Mano Grazie, una delle canzoni che ha scelto mio padre. Sei contento?
Sì, quando scelgo canzoni sono sempre contento. Poi me le ricordo, però sul momento sì.
Esatto, abbiamo in linea il secondo ospite di questa domenica ed è Antonio Palana, ex ferroviere, oggi proprietario di Frangipane. Ciao Antonio, buongiorno un'altra volta.
Buongiorno di nuovo ragazzi.
E allora io volevo fare...
Allora Antonio Palana, per chi non avesse ascoltato il blocco precedente, praticamente dopo 23 anni di ferrovie ha lasciato il posto fisso e si è dedicata alla sua passione, la panificazione, aprendo un forno, si chiama Frangipane, e di conseguenza ci stava raccontando questa sua esperienza che tra l'altro ha portato anche a Eccellenze Italiane, che è una trasmissione di Rai 3 qualche giorno fa.
Antonio, lo vedi perché lo porto con me? Lo vedi, fai i compiti a casa. A differenza mia, io dopo questa precisazione, anzi prima di questa precisazione, volevo farti una confessione, anche a te e anche a chi ci sta ascoltando. Cioè mio padre mi sta facendo odiare il pane, perché praticamente io lo mangio spesso, solamente che lui piacciono dei tipi di pani particolari. Io sono molto classico. Tu da panettiere, diciamo, hai un panificio, tu che ne pensi di questi nuovi tipi di pane?
No, ma scusa Antonio, prima di che tu risponda, cioè per lui il pane straordinario è anche il pane integrale, ma non è che
mi porta a casa delle pagnotte di girasole, di mandarino, di no, ma dai,
io pane non ne compro più.
Infatti prima di rispondere stavo per chiedere proprio a lui cosa intende per pane particolare.
Ma no,
pane giallo, arancione, ma una cosa assurda.
Sì, va bene, va bene.
Allora io quelli li definirei più pani stravaganti più che pani particolari.
Ah, anche stravaganti mi piace.
No, noi, se posso dirti, vabbè, io amo il pane a 360 gradi. Chiaramente noi, anche in virtù del fatto che siamo stati ospiti da Eccellenze Italiane su Rai 3, è perché abbiamo fatto delle scelte un po' diverse dal solito, non solo, come ti raccontavo nel blocco precedente, per quanto riguarda la nostra impostazione sul lavoro, sugli orari e sul tipo di locale, ma anche e soprattutto sulla scelta delle materie prime, perché noi utilizziamo materie prime principalmente del territorio, utilizziamo grani di vecchie varietà perché crediamo molto nella biodiversità e ci piace che insomma ciò che mangiamo sia coltivato in zona, perché questo ci permette intanto un'economia circolare, ma ci permette anche di prenderci cura un po' del nostro territorio, no? Perché il panificatore moderno si definisce un po' anche un paesaggista dal mio punto di vista, nel senso che la Sicilia un tempo era il granaio d'Italia. Ultimamente, negli ultimi 30-40 anni, è stata un po' abbandonata questa pratica dell'agricoltura, soprattutto della coltivazione del grano. Quindi noi crediamo molto nel rilanciare, nell'incentivare questo tipo di attività, motivo per cui, appunto, come ti dicevo, scegliamo grani del territorio di vecchie varietà perché garantiscono una biodiversità e soprattutto, non per ultimo, perché hanno un gusto totalmente diverso e hanno dei valori nutrizionali veramente molto diversi rispetto a quelle che sono un po' le farine e il grano convenzionale che troviamo normalmente sugli scaffali del supermercato.
Guarda, prima hai detto una cosa molto interessante, cioè che voi come panificio, come Frangipane...
Almeno qua c'è uno che dice cose interessanti.
Tra i due, almeno ci sei tu che ci conforti. Hai detto che comunque avete una lievitazione, diciamo, abbastanza lunga, usate lievito madre, quindi cose molto artigianali. Mi viene detto fatti in casa, comunque fatte totalmente da voi. Al giorno d'oggi, quanto è difficile portare degli elementi di qualità così?
Cioè, nel senso, il mercato sa riconoscere questi elementi di qualità.
Bravo. Mi devi sempre sminuire. Perfetto. Aspetta Antonio, dimentica quello che ho detto io, che mio padre ti deve fare la domanda. Ma vai. No, rifalla, hai ragione.
No,
tu.
Ma ti perdi nell'ultimo miglio.
Vai, falla tu.
Ti perdi nell'ultimo miglio.
Io vado in bagno.
No. Perché vai un discorso che io dico, guarda che cose intelligenti sta dicendo, poi ti Ti prendi nella domanda.
Vabbè, la vuoi rifare tu?
No, no, basta.
Antonio, hai capito la domanda?
Ti rispondo a tutte e due. Rispondo con una risposta a tutte e due le domande. Guarda,
così accontenti tutti e due.
Allora, secondo me posso dire di essere un po' fortunato, perché dal mio punto di vista negli ultimi 10 anni si sta prendendo un po' più consapevolezza, quindi c'è un po' un interesse nel riscoprire un po' la salubrità delle materie prime e nel cercare qualcosa che effettivamente faccia bene al nostro organismo, perché poi alla fine non dimentichiamo che c'è un detto famosissimo che recita: noi siamo quello che mangiamo. Quindi voglio dire, la prima cura nei nostri confronti per il nostro corpo parte sempre da quello che introduciamo all'interno del nostro corpo per nutrirci. Negli ultimi anni devo dire che effettivamente questa filosofia, questo modo di pensare e di agire ha preso un po' più piede rispetto a un ventennio fa, quando in realtà nessuno faceva caso a cosa c'era scritto nell'etichetta degli alimenti. Nessuno sapeva cosa volevano dire le calorie, nessuno sapeva che un alimento è composto da carboidrati, zuccheri, grassi, proteine. Oggi fortunatamente c'è più consapevolezza, quindi il nostro modo di fare e di agire sicuramente trova una risposta più positiva.
No, ma anche perché diciamo c'è, diciamo, in questo momento storico dove ognuno di noi pensa alla linea, insomma, alle calorie, eccetera, il pane ci hanno sempre insegnato che è una delle cose che bisogna togliere quando devi fare una dieta. Però, ecco, diciamo, in realtà, da quello che sto capendo, in realtà, vabbè, l'oggi non bisogna abusarne, però se uno mangia pane di qualità non dovrebbe avere grandi problemi, no?
Cioè, mio padre vuole dire che... mio padre vuole dire che non si è spiegato bene, che... Vai Antonio, vai.
Smettila, dai.
No, il pane sicuramente è una fonte eccezionale di nutrimento. Come diceva giustamente Gianfranco, non bisogna abusarne, ma come non bisogna abusare di nessun alimento, come non bisogna abusare degli alcolici, come non bisogna abusare di tantissime cose. Chiaro è che un pane fatto bene sicuramente non porta a quei piccoli disturbi che può portare un pane non fatto nella maniera adeguata e con farine, insomma, troppo raffinate, troppo trattate, che perdono buona parte dei suoi micronutrimenti, quindi non hanno più i sali minerali, non hanno più le vitamine. Ecco, un pane fatto con delle farine integre e con dei processi giusti apporta molto più nutrimento al nostro organismo. Poi il trucco non è non mangiare pane, ma il trucco è muoversi, perché se si sta seduti non è il problema il pane, ma il problema è la sedentarietà.
Vedi papà che dici che sei, tu non è che mangi tanto, è che stai sempre fermo, è questo il problema, e anche mangi anche tanto. Di conseguenza voglio ringraziare a Antonio Palana che è stato veramente gentilissimo.
Grazie a voi.
Allora, prossimamente prenderemo una pagnotta fatta da te, la metteremo qui in studio, esatto, in una teca. E niente, ti auguriamo una buona domenica, grazie mille.
Grazie a voi, grazie per avermi dato questa possibilità e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Ciao, saluta anche Michela.
Non mancherò, grazie mille, grazie Gianfranco.
E allora papà, come la canzone che manderò tra poco, sono una di quelle canzoni che è uscita un sacco di tempo fa, però a me piace mettere canzoni che sono quelle che ascolto nella settimana. Quindi tra poco ti farò ascoltare, perché sicuramente tu non te la ricordi, Cigno Nero di Fedez.
Il tuo cuore batte a tempo, il ritmo nuovo mai sentito, da quel poco che lo ascolto è già il mio pezzo preferito. Mangio merda da 20 anni ma non perdo l'appetito, poi mi fanno pure fare la scarpetta con il dito. Labbra il gusto di fumo, mischiate col pampero, rende la testa pesante ma il cuore più leggero. E tu sei il cigno nero, stanco di seguire il branco, il cuore grande quanto il sole ma freddo come il marmo. Né giovani né grandi, nel cuore piove grandine, stasera niente alcol, voglio bere le mie lacrime. Una crepa sopra il petto che diventa una voragine, al quale non puoi fare le iniezioni di collagene. Io sono senza scrupoli e tu sei senza carattere, togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere. Se mi fissi bene non vedrai i miei occhi sbattere, chi sogna ad occhi aperti perde l'uso delle palpebre.
La lacrima che brucia il vento la consuma, è nero che mi sporca tanto, poi se
che ci siamo amati. Tanto quando esce il disco ci saremo già lasciati. Godiamoci il momento perché prima o poi finisce. L'amore spesso prende ma poi non restituisce. Io sto ancora aspettando il cuore che gli ho dato in prestito. Se la vita insegna, io sono un alunno pessimo. È come se facessimo una gara. È un inizio lungo ma la fine non è poi così lontana. Già, sei bella e dannata. La metà mancante di una mela avvelenata. E io cerco il sollievo in una dose di veleno. Come chi è stato allattato da chi ha le serpi in seno. Con la consapevolezza che non c'è certezza. Vieni, stammi vicina, sì, ma a distanza di insicurezza. Io ti ho dato un dito, invece tu mi hai preso il cuore. Sono sempre stato incline agli sbalzi d'amore.
La lacrima che brucia il vento la consuma. Il nero che mi sporca tanto poi si lava. E tutto ciò che ho perso.
È stato scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita. Il tuo nome è stato scritto a matita per poterti cancellare una volta finita. Tra me e te, sai, sei l'errore più bello della mia vita.
La lacrima che brucia.
Eccoci tornati in diretta su Radio Milazzo, quasi ai saluti finali. Sempre con me qui c'è Gianfranco Cusumano, il co-conduttore di eccellenza. Sei di eccellenza tu, sicuro?
Sì, anche perché abbiamo intervistato prima Antonio Balana, che è stato ospite di Eccellenze Italiane.
Esatto.
L'eccellenza è la parola giusta.
La parola giusta. Mi ha fatto molto piacere vederti così, avere un dibattito così appassionato per quanto riguarda l'aeroporto. Non succedeva da quando abbiamo parlato di Piazza Marconi all'inizio, nella prima puntata con... Comunque siamo appunto quasi saluti finali, però dobbiamo parlare, anzi vogliamo, perché è una nostra decisione, parlare dell'ultimo argomento.
L'ultimo argomento è il MUMA, il museo.
Ne parliamo sempre del MUMA, è una cosa che mi fa molto piacere. E infatti voglio risalutare Carmeli Sgro, che non so se ti ricordi, ha fatto qui l'esclusiva, ha creato un detto, quindi... Cioè? Una cosa sul mare, comunque è una cosa molto carina, qualche volta me la riguardo, quindi ciao Carmelo, qual è la notizia sul MUMA, papà?
Allora, la notizia sul MUMA è che è diventato ufficialmente un museo, perché noi tutti...
Ma prima cos'era?
Apposta, noi tutti lo chiamavamo Museo del Mare, in realtà non aveva i crismi dell'ufficialità, era, fino a ieri era un'esposizione, poi lo chiamavamo museo, però di fatto ora è arrivata l'ufficializzazione... il Museo del Mare di Milazzo è stato ufficialmente accreditato al Sistema Museale Nazionale del Ministero della Cultura.
Bellissimo.
Ora, praticamente, insomma, il museo che è fondato da Carmelo Sgro, che ha come protagonista all'interno, insomma, la cosa
Siso,
che è questo capodoglio che è spiaggiato qua a Milazzo. Che
non
poi...
si dice Capidoglio o Capodoglio?
Capodoglio.
Capodoglio. Ah, okay,
cioè, okay. No, mi sono un pochino. Allora, stavo dicendo che praticamente all'interno c'è Siso, questo capodoglio che si è spiaggiato qua a Milazzo, che poi Carmeli Sgro ha recuperato, insomma, ha ricostruito all'interno del museo, che si trova al castello di Milazzo, e insomma ha dimostrato di possedere i 202 requisiti minimi dei livelli di qualità per i musei, diciamo, che possono ritenersi tali, e di conseguenza ora,
cioè,
insomma,
quindi
ha
un
ottenuto
posto,
questa certificazione.
Un'esposizione, quello che è, per diventare museo deve avere 202 requisiti.
Sì, deve avere 202 requisiti. Ma poi c'è un'altra notizia importante, che il MUMA è stato invitato a partecipare alla conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani dell'ONU, che si terrà a Nizza dal 9 al 13 giugno.
Comunque io ho la percezione, essendo che io papà parlo per me, ho il Muma vicino casa, comunque ce l'abbiamo qui nella nostra città Milazzo, qualche volta lo sottovalutiamo. Però è una cosa che, diciamo, come hai appena detto tu, non è, non passa, diciamo, non è irrilevante, è anche una cosa molto apprezzata non solo da, dai milazzesi.
Sì, ma il fatto è che noi a Milazzo sottovalutiamo tante cose, ad esempio
il mare.
Sì, perché ad esempio per noi è normale avere il mare a Levante e a Ponente.
Dovete sapere che questa è la tipica conversazione che facciamo noi a casa. Di conseguenza so già quello che sta dicendo, cioè pensa uno di Milano che viene qua e guarda il mare o si affaccia dove viviamo noi, vero? Vai, dillo.
No, ma è vero, perché praticamente noi abbiamo, siamo una penisola bagnata dal mare, perciò a Levante e a Ponente, perciò per noi è normale che dovunque andiamo siamo circondati dal mare come un'isola. Non è così. Noi siamo abituati ad avere un castello a due passi, noi siamo in Marina Garibaldi.
Guardi, devo correggere, è una cittadina fortificata.
Benissimo. Però in realtà è una cittadella fortificata, è una città nella città, e praticamente chi viene rimane veramente entusiasta di questa, di questi beni, di questi, sia culturali che naturalistici. Non, possiamo parlare anche di Capo Milazzo, se vogliamo. Capo Milazzo, la Fondazione Lucifero, il Paradiso, le piscine di Venere. Noi abbiamo tantissime risorse che fino ad oggi forse...
Perché sono il Paradiso?
Si chiama Paradiso quell'area.
Ah, ok, pensavo... Okay, okay.
Infatti si chiama Paradiso il locale, la discoteca, insomma la sala ricevimenti, proprio perché la località si chiama Paradiso.
Allora ne sai una più del diavolo. Se non hai nient'altro da aggiungere, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, direi di salutare chi ci sta ascoltando, perché forse ci siamo dilungati questa puntata, anche perché abbiamo parlato di cose molto interessanti.
Abbiamo parlato di aeroporto, abbiamo parlato di pianificazione con Antonio Palana, insomma tanta carne
chi ne
al fuoco,
più ne metta.
Che chi non ha ascoltato la puntata sin dall'inizio può recuperare.
Bravo, sul
qualche giorno
sul sito radiomilazzo.it.
Io devo fare un piccolo appunto, perché la puntata nostra che va in onda la domenica mattina in realtà poi viene messa dopo due giorni, se no, se va bene, perciò alla fine io...
Questa è una critica.
No, questa è una critica e un appello al patron Salvatore Costantino, insomma di...
Comunque, a proposito che parliamo sempre di esclusive, poesia, cose, Guruland è andato a teatro, non so se l'hai visto.
Sì, lasciamo stare.
Secondo me andiamo noi al teatro, facciamo Radio Milazzo, esclusiva teatro, e ci mettiamo io e tu, io faccio Fabrizio Corona.
Perché noi...
Qua, soldi, non ne vogliamo. E tu fai Marco Cappelli, quello...
Perché qua facciamo cinema, là poi facciamo spettacolo.
Esatto, esatto. E allora, mi sa che siamo arrivati alla fine anche della 16ª puntata di Tale Figlio Tale Padre. Vi diamo appuntamento alla prossima domenica, sempre dalle 10:30 alle 11:30. Ci trovate sempre qui. Io sono Leonardo Cusumano e con me ci sarà sempre Gianfranco Cusumano. Vi auguriamo una buona domenica. Ci salutiamo con Dimenticarsi le 7 di Lodi e niente. Ciao, buona domenica!
Ciao a tutti, ciao ciao.
Quanta gente passa e se ne va che non sa chi sei, contarla credo sarebbe inutile in un mondo che è freddo oramai. Stasera ci sei solo tu nella città degli occhi miei, se è vero che poi fanno la ruggine. Io non voglio più piangere così, prima ancora, prima che ti incontrassi, poi rivedersi ancora come due pazzi, travolti da un'idea che non vuoi che passi, che piano piano scivola giù. Dicevi stasera, dove vai amore, ora che ho bisogno di te ancora, ancora di più. Ma che bella sei nella tua solitudine, sembra tutto più facile così. Prima ancora, prima che ti incontrassi, ancora
mentre si parla di niente lì seduti in un bar. Può capitare a chiunque, ma a noi no. Ma che strano effetto